Leggiamo i versetti da 22 a 30. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno. Gesù passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando terrai l'animo nostro sospeso? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto, e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza, ma voi non credete, perché non siete mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola». Il discorso precedente era terminato e Gesù si ritrova nel Tempio, nei giorni della dedicazione. I giorni della dedicazione erano una festa solenne che ricordava la purificazione e riconsacrazione del Tempio e dell'altare che era stato fatto al tempo dei Maccabei, quindi circa nel 165 avanti Cristo, quindi quasi due secoli prima, senza quasi. Il fatto della purificazione del tempio e dedicazione dell'altare è raccontato nel primo libro dei Maccabei, al capitolo 4, dai versetti 36 in poi. Giuda, intanto, Giuda Maccabeo, e i suoi fratelli dissero: «Ecco, sono stati sconfitti i nostri nemici, andiamo a purificare il santuario e a riconsacrarlo». Così si radunò tutto l'esercito e salirono al monte Sion. Trovarono il santuario desolato, l'altare profanato, le porte arse e cresciute le erbe nei cortili come in un luogo selvatico e montuoso, e gli appartamenti sacri in rovina. Allora si stracciarono le vesti, fecero grande pianto, si cosparsero di cenere, eccetera, poi tennero consiglio per rifare, ricostruire e riconsacrare. Non lo leggo tutto perché non sarebbe troppo lungo. E quindi già allora è stato deciso ogni anno di celebrare questa festa, che sarebbe verso dicembre. Già alla festa precedente, alla festa delle capanne, Gesù si era trovato a Gerusalemme e allora aveva esclamato quelle parole famose: «Chi ha sete venga a me e beva, e io sono la luce del mondo», perché la festa delle capanne era la festa delle luci e la festa dell'acqua, quella raccontata nel capitolo 7 di Giovanni. E già allora c'erano state molte discussioni con i giudei, perché queste parole di Gesù erano prese come provocazioni. Qui siamo alcuni mesi dopo, in dicembre, la festa della dedicazione. E sottolinea l'Evangelista, era d'inverno. Di per sé per un ebreo non occorre dirlo che è d'inverno, perché lo sanno tutti quando è la festa della dedicazione. L'Evangelista vuole probabilmente sottolineare qualche cosa di più. L'atmosfera che circonda Gesù è un'atmosfera gelida, un'atmosfera di rifiuto, era d'inverno, come questi accenni sono tipici nel Vangelo di Giovanni. Per esempio, quando Giuda esce dalla cena L'Evangelista dice semplicemente era notte, ma quella notte, che è vero che era notte, ma sottolinea lo stato d'animo di Giuda. Così qui, era d'inverno, è vero che è inverno, è vero che è freddo, ma questo ambiente esteriore sottolinea anche l'ambiente o il clima interiore che circonda il Signore. Invece quando Gesù va da Pilato, per viene portato a Pilato, allora cosa è detto? Era l'alba, è il momento del sorgere della luce, dell'inizio del giorno. Era d'inverno. Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. Il portico di Salomone era l'estremità più orientale del piazzale del Tempio, lungo il muro che tuttora esiste, cioè non adesso non esiste il muro, esiste il muro che sostiene la spianata del Tempio. Lì, da lì si alzava il porticato detto di Salomone. È già Tempio, però non era nemmeno considerato Tempio, perché fin lì potevano entrare tutti, anche i pagani. Gesù si trova quindi in questo luogo che è dentro e nello stesso tempo è considerato fuori, il portico di Salomone. Gesù passeggia, cammina, per scaldarsi, curarsi, perché se è freddo così da star fermi. Anche lui fa come facciamo anche noi, insomma, passeggiava. Allora i giudei gli si fecero attorno. Per dire questo gli si fecero attorno c'è una parola che noi potremmo anche dire così, lo accerchiarono, perché poi da quello che gli dicono si capisce anche con che cuore lo avvicinano, lo accerchiarono. Ed è una parola questa che può ricordarci qualche salmo, ve lo ricordate, forse il Salmo 118, tutti i popoli mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, mi hanno spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Questo è il Salmo 118, ma anche altri salmi parlano di questo, mi hanno accerchiato come bufali, come cani, eccetera, detto in molti passi. E qui si realizza, gli si fecero attorno e gli dicevano, fino a quando terrai l'anima nostra sospeso, se tu sei il Cristo, viva a noi apertamente. Ecco la domanda chiara, ma d'altra parte anche insidiosa, dei giudei, cioè dei capi dei giudei. Questo è l'ultimo incontro che Gesù ha con loro. È la nona volta che Gesù si trova nel Tempio e sempre ha a che fare con questi capi che sempre lo rifiutano. 8 volte lo vogliono uccidere, 4 volte hanno tentato di catturarlo, 1 volta hanno tentato di lapidarlo e poi un'altra volta dopo, come vedremo domani. La domanda che gli fanno è questa: fino a quando terrai l'animo nostro sospeso? Se fosse a tradurre letteralmente sarebbe da dire così: fino a quando tieni sollevata la nostra anima? O si potrebbe tradurre ancora così: fin quando ci togli la vita. E usano le stesse parole, qui l'Evangelista per dire questa frase usa le stesse parole che usava Gesù quando diceva io offro la mia vita. Loro sono preoccupati della loro vita. Gesù è il buon pastore che offre la vita. Essi si preoccupano della propria vita. Sono proprio l'incontrario di lui. Fino a quando ci togli la vita, cioè è il rovescio di quello che fa il buon pastore, il quale dà la vita. Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Non so se vi ricordate, già i giudei avevano mandato una delegazione ufficiale a Giovanni Battista un paio d'anni prima, perché avevano paura che lui si proclamasse il Messia. E il Battista gliel'ha detto in faccia: io non sono colui che voi credete che io sia. Non sono, state tranquilli. Qui sono ancora preoccupati di questo. Se tu sei Cristo, dillo a noi. Certamente il modo con cui si mettono davanti a Gesù non è un modo che faccia ben sperare che se Gesù dicesse sì, sono io, loro si sarebbero inginocchiati. Ma devono aver avuto nel cuore i sentimenti che aveva avuto Erode quando ha mandato a cercare il bambino. Dillo a noi apertamente, cioè con franchezza, come se Gesù non avesse mai parlato con franchezza. Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non credete. Difatti Gesù aveva molte volte fatto delle affermazioni quando si presentava, dalle quali uno che voleva capire avrebbe potuto capire quello che lui diceva. Quando aveva detto: io sono la luce, di chi è detto questo nella scrittura? Solo di Dio e del suo Messia. E così tante altre affermazioni. Gesù l'aveva detto molte volte, qui nel Vangelo di Giovanni. Cioè, Gesù non parla in maniera da dare una risposta solo intellettuale. Anche qui non dice: sì, io sono il Messia. Cosa fanno loro dopo di più? Non sanno niente. Loro pensano al Messia come lo pensano loro. Mentre Gesù è il vero Messia, che è un po' diverso da quello che sospettano loro. È come quello previsto dalle scritture, non come quello che sospettano loro per una liberazione politica o per qualche cos'altro. Quindi Gesù non dà una risposta che può essere ancora fraintesa, anche se fosse chiara. Ma quando si presenta, dà una definizione di sé che lascia capire che lui è il Messia, ma anche cosa significa essere Messia. Sto chiarendo l'idea. Quindi qui Gesù non dice semplicemente: ve l'ho detto, e voi non credete. Cioè il vostro cuore non è aperto. Non siete pronti ad accogliere colui che il Padre manda. Perché? Perché avete visto già le mie opere, che sono opera di Dio, e non siete stati capaci di coglierne il senso. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza. Che opere compiva Gesù? Gesù aveva guarito un paralitico, Gesù aveva dato la vista a un cieco nato. Ora, uno che è addentro nelle scritture, non molto, almeno un po', capisce che questi sono i segni dei tempi messianici, i segni del Messia, perché quando verrà il Messia farà saltare gli zoppi, farà rialzare i paralitici, farà vedere, darà la vista ai ciechi, eccetera. Tutte queste profezie ci sono. Ora, uno che vede le opere di Gesù, la moltiplicazione dei pani, eccetera, e potrebbe benissimo, se è attento veramente a cercare il Messia, cogliere in quello che lui fa i segni che sono preannunziati dai profeti. Ma voi non credete, ve l'ho detto, cioè ve l'ho fatto vedere, più che dirlo semplicemente, perché una frase che può essere detta può essere rifiutata, ma Gesù ha fatto vedere le opere che io compio, e Gesù non le compie a nome proprio, per vantarsi, ma per lodare il Padre, per indirizzare a Lui, nel nome del Padre mio, in obbedienza al Padre, in obbedienza alle Scritture. Sono tutte opere attribuite dalla Scrittura a Dio, quello che Gesù fa. Queste mi danno testimonianza, ma voi non credete, perché non siete mie pecore. Non siete mie pecore. Cioè non sono dati dal Padre a Gesù queste persone. Non lo riconoscono come pastore. Non si lasciano guidare da Lui, nutrire da Lui. Sono lì che lo vogliono accusare, che lo vogliono giudicare. Non credete. Altre volte Gesù aveva detto che Lui cerca la gloria del Padre, mentre gli uomini cercano la gloria gli uni dagli altri, quelli non riescono a credergli. Altre volte aveva detto loro che non credono nemmeno a Mosè, nel capitolo 5, dove c'era un'altra lunga discussione. Un'altra volta aveva detto che essi non credono perché non c'è in essi amore a Dio, perché se amassero il Padre amerebbero anche il Figlio, amerebbero anche Lui. Gesù non dà una risposta bella fatta, ma dà gli elementi perché l'uomo possa rispondere alla propria domanda. Qui questi, se veramente cercano chi è il Cristo, hanno gli elementi per rispondere da sé, per giudicare rettamente. Hanno le opere che Gesù ha compiuto e Gesù indirizza sempre alle opere. E se voi leggerete o vi ricordate il processo che Anna e Caifa fanno a Gesù, cioè non glielo fanno nemmeno, ma loro non lo interrogano a riguardo delle opere, lo interrogano riguardo alla sua dottrina e ai suoi discepoli, ma non riguardo alle opere, perché sanno che le opere di Gesù sono tipiche del Messia. Soltanto Pilato interrogerà Gesù che cosa hai fatto riguardo le sue opere, ma non i giudei. E Gesù invece ci presenta le sue opere perché noi stessi possiamo giudicare e vedere chi egli è. Le sue opere sono di Dio, quindi Lui è mandato da Dio. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Ecco, è ripetuta questa cosa, l'aveva già detto, abbiamo visto stamattina. E se è ripetuta vuol dire che è importante. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Ho già detto, e lo ripeto, proprio perché è importante, che la parola ascoltare è una parola che ritorna spessissimo ed è sempre una parola che mette l'accento su come deve essere il rapporto dell'uomo nei riguardi di Dio. L'uomo ascolta Dio. Ascoltatemi. Chi mi ascolta? Perché non mi ascoltate? Eccetera, la Bibbia è tutta piena di inviti e di rimproveri di questo tipo. Ascoltare. L'uomo deve ascoltare Dio. Ora Gesù dicendo, le mie pecore ascoltano la mia voce. Cosa vuol dire? Ancora è velatamente una nuova affermazione che Lui è Dio, che Lui viene da Dio, che la sua parola è parola di Dio, che la sua voce è voce di Dio. Le mie pecore ascoltano la mia voce. E dentro questo ascolto c'è la garanzia della salvezza. C'è la salvezza delle pecore, che ascoltando Gesù sono dentro il cuore di Dio, nel cuore del Padre. E io le conosco ed esse mi seguono. ecco una nuova affermazione uguale a quella precedente, io le conosco. Cioè Gesù ha un rapporto diretto con loro, un rapporto di amore e di confidenza. Ed esse mi seguono, cioè mi danno fiducia, mi vengono dietro. Quelle che non lo ascoltano, quelli che non lo seguono, è segno che non sono sue pecore. Voi non siete mie pecore. Io do loro la vita eterna. Vedete come Gesù riprende quello che ha già detto, ma aggiungendo ancora qualche cosa. Prima aveva detto, offro la mia vita per le pecore. Adesso qui dice, do loro la vita eterna. La vita che Gesù offre diventa per le pecore vita eterna. E con la parola eterna si intende la pienezza della vita divina, non soltanto che non finisce mai, questo troppo poco, ma una vita di gioia, di soddisfazione, di sazietà, di pienezza. Da loro la vita eterna. Io do loro la vita eterna, non c'è nessun altro. I giudei pensavano, è la legge che dà la vita, ma Gesù dice, io do la vita. La legge non dà vita, dà oppressione, se uno non la vive in rapporto d'amore col Padre, rapporto vivo. Io do loro la vita eterna e non periranno mai o non andranno mai perduti, cioè sono salve, sono al sicuro. E nessuno le rapirà o le strapperà dalla mia mano. La mano di Gesù è una mano sicura. Andiamo a vedere quello che dice il libro del Deuteronomio, al capitolo 32, al versetto 39. Ora vedete che io lo sono e nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e io guarisco, e nessuno può liberare dalla mia mano. E queste parole che Gesù adopera non se le inventa lui, Gesù parla sempre con parola di Dio, con parola della Scrittura. Anche Isaia, al capitolo 43, al versetto 13, ha una parola simile. Nessuno può sottrarre nulla al mio potere. Chi può cambiare quanto io faccio? E Gesù qui ripete, nessuno le rapirà dalla mia mano, perché la mano di Gesù è la mano di Dio. Gesù adopera questa espressione, che è tipica di Dio, l'adopera per sé. Però subito dopo aggiunge, perché qualcuno non pensi che lui attribuisce a sé ingiustamente le qualità divine, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla sua mano, dalla mano del Padre mio. La mano del Padre e la mano di Gesù sono come un'unica mano. La mano di Gesù è come la mano del Padre, nessuno può rapirle. Quando uno è con Gesù è al sicuro, è come col Padre. Il Padre mio che me le ha date. Gesù non si prende niente, non si appropria di nulla, riceve. Gesù è il Figlio che riceve tutto dal Padre. È così, in questa umiltà di Gesù, vediamo la sua grandezza e la sua unità col Padre, un'unità fatta di amore. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti. Qui è tradotto così, altre traduzioni, perché c'è incertezza nei codici antichi, non sono tutti uguali a questo proposito, sembrerebbe che i più antichi, quindi la traduzione più esatta dovrebbe essere così, ciò che il Padre mi ha dato è più grande di tutto, è più grande di tutti. come dire, in questo vediamo come Gesù ha stima dei suoi discepoli, che gliel'ha dato il Padre. Ciò che il Padre mi ha dato è più grande di tutti. Quindi Gesù fa di tutto, dà la vita pur di salvare quelli che lui ha ricevuto dal Padre. Ciò che il Padre mi ha dato è più grande di tutti, e nessuno può rapirlo dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Quest'ultima frase è così grande e importante in tutti i sensi. Cosa vuol dire? Io e il Padre siamo una cosa sola. Vuol dire, anzitutto, a quelli che Gesù aveva davanti in quel momento: se voi criticate me, state criticando il Padre. Primo, un avvertimento. Però anche, ancora di più per noi, io e il Padre siamo uno, una cosa sola. Vuol dire che Gesù rende visibile il Padre. Vuol dire che se noi vogliamo incontrare il Padre, basta che guardiamo Gesù, stiamo con Lui, ascoltiamo Gesù. Vogliamo ascoltare la voce di Dio? Ascoltiamo quella di Gesù. Vogliamo fare un atto d'amore a Dio? Lo facciamo a Gesù. Io e il Padre siamo uno. Il Padre non lo vediamo, Gesù sì. Quindi tutto quello che facciamo a Gesù è fatto al Padre. Tutto quello che vorremmo fare al Padre lo facciamo a Gesù. Vogliamo ascoltare il Padre, ascoltiamo Gesù. Io e il Padre siamo uno. L'unico luogo per incontrare Dio è Gesù. E questo cosa vuol dire? Che è Gesù il nuovo Tempio. Ricordate, siamo nel Tempio, nel giorno della purificazione e dedicazione del Tempio. Con queste parole Gesù proclama se stesso il vero Tempio, che non ha bisogno di purificazione, perché è uno col Padre. Vero Tempio, che è consacrato. Lo dirà dopo, andando avanti, lo vedremo. È la festa della consacrazione del Tempio, della purificazione e dedicazione. E Gesù qui, con queste parole, si proclama il vero Tempio di Dio. Perché ormai quel Tempio dove lui stava passeggiando, anche se anticamente era stato purificato, ma era stato di nuovo, come si dice, profanato, non dai pagani, ma dai capi stessi del popolo, che ne avevano fatto una spelonca di ladri, come Gesù aveva detto. Era stato di nuovo profanato. Non era più il vero tempio, la vera casa di preghiera. Era diventato un luogo di commercio. E quindi Gesù, proprio in questa occasione, proclama se stesso tempio, luogo di incontro con Dio. Io e il Padre siamo uno. E voi volete amare il Padre, volete ascoltarlo, volete offrirgli qualcosa, volete, non so, qualunque cosa che doveste venire da me. Ecco, questo è quello che vogliamo fare noi oggi nel tempo che abbiamo a disposizione. Guardare ancora a Gesù, a qual è il suo rapporto col Padre e qual è il suo rapporto con noi. Potete lasciar stare il suo rapporto con i suoi nemici che erano lì in quel momento, quello ha dato a lui l'occasione di rivelarsi a noi in una maniera più chiara e più bella. Gesù è uno che vive col Padre, che lo ama e che per questo ama quelli che il Padre gli ha dato e ama come sue pecore, dà la vita per loro e dà loro la vita eterna, le conosce e non se le lascia strappar via dalla mano, ci tiene così forte perché sono la cosa più preziosa. Ciò che il Padre mi ha dato è più grande di tutto. Quindi Gesù tiene più preziosa la vita delle sue pecore che non la propria. non se le lascia strappare dalla mano. E la mano di Gesù è la mano del Padre. Quindi possiamo anche ringraziare perché siamo al sicuro, perché siamo già nelle sue mani. Siamo suoi. Io e il Padre siamo una cosa sola. Sia lodato Gesù Cristo.